Ciao, sono Laura Podini. È mercoledì 16 maggio 2023 e questo è La ciclicità secondo la Laura, il podcast per riscoprire il tuo ciclo mestruale. Oggi siamo in luna calante in segno Ariete e sono qui per parlarti di come gestisco i miei social seguendo la mia ciclicità. Allora, non so voi, ma sto sentendo parecchio l'arrivo di questa luna nuova che ci sarà venerdì. Capisco che sta cambiando l'una dei sogni che faccio, e qua l'ho detta tutta. C'è chi percepisce i cambiamenti del tempo con i dolori muscolari e articolari, e io con i cambiamenti dei sogni, perfetto. Il superpotere più inutile della storia, ma comunque interessante. Se sentite l'episodio precedente, saprai che ho mappato e studiato per parecchio i miei cicli di sonno, il mio modo di dormire. Tra le altre cose che segnavo sul mio quaderno, tra l'altro, c'erano i sogni. Ogni mattina per diversi mesi ho annotato sensazioni, ricordi, immagini di quello che avevo sognato durante la notte e dopo qualche mese ho analizzato queste annotazioni. Cosa ho notato? Praticamente in luna piena e luna nera i miei sogni si fanno estremamente vividi, ma nel caso della luna piena sono realistici. Cosa vuol dire? Che implicano la comparsa di personaggi della mia vita che realmente esistono. E nel secondo caso, quindi nella luna nera, sono particolarmente emotivi e hanno anche elementi di fantasia. Quindi magari siamo, che ne so, io e mia mamma, ma siamo su un pianeta blu, per dire. Quindi si sta avvicinando la luna nera e l'ho percepito perché da 2 giorni che faccio dei sogni che ricordo particolarmente bene perché sono molto vividi e hanno elementi o persone della mia vita reale, ma sono irrealistici. Come direbbe Ollivander, curioso, davvero curioso. Questa lunghissima premessa l'ho fatta perché? Perché prendendo una pillola mi trovo molto facilitata nel seguire l'andamento delle fasi lunari rispetto alle mie fasi mestruali che ora non ho perché appunto non ho un ciclo naturale. Quindi parlavo della luna nera perché la sento molto quando arriva una fase così importante della luna. Come forse alcuni di voi già sanno, le fasi lunari possono essere allineabili a quelle del ciclo della donna, soprattutto in casi dove il mio, dove non vi è un ciclo mestruale naturale, è molto utile cercare di allinearsi con le energie della luna in modo tale da seguire comunque una ciclicità. Perciò, nonostante io non abbia un ciclo mestruale naturale perché è regolato da ormoni esterni, io riesco comunque a gestire i miei social e la mia comunicazione basandomi sulle fasi lunari. E il ciclo mestruale mio è sempre stato abbastanza allineato alla luna, ti spiego meglio in che modo, intendo. La fase di luna crescente corrisponde al periodo dopo le mestruazioni, quindi il periodo post-mestruale. La luna piena, solitamente, è associata all'ovulazione. La luna calante al periodo premestruale e la luna nera o nuova alle mestruazioni. Faccio subito una precisazione perché la prima cosa che viene da pensare in questi casi è magari, cavolo, ma io non sono allineata con la luna perché magari ho le mestruazioni in luna piena, che in teoria è la fase dell'ovulazione. Ecco, questo non è un di meno, assolutamente. Ci sono tantissime donne che hanno le fasi lunare, tra virgolette, sfalsate rispetto alle fasi lunari, ma in realtà, secondo me, opinione personale, questo è un grande vantaggio perché, per esempio, se stai mestruando in luna crescente, puoi approfittare del fatto che magari sì, la tua fase in cui sei in un momento di down, magari emotivo o fisico, ma la fase lunare di luna crescente è naturalmente piena di energie, per cui puoi attingere da queste energie e sfruttarle per bilanciare la tua fase. Quindi secondo me è un vantaggio. Quando ho ricominciato ad avere un ciclo mestruale 3 anni fa, ho interrotto una pillola senza estrogeni, quindi arrivavo da 2 anni di niente, cioè non mestruavo, non avevo niente, il mio umore era sempre uguale, perché questa pillola che prendevo per cercare di contenere l'endometriosi mi impediva di avere perdite simili alle mestruazioni che di solito si hanno con le pillole combinate, quindi sia con estrogeni che con progesterone. Scherzavo sempre con mia mamma ridendo del fatto che entrambe fossimo in menopausa, vabbè, cose che si fanno quando non si ha niente su cui ridere. E prendere in realtà una pillola di questo tipo per 2 anni mi ha influenzato molto e negativamente, perché non avendo e non percependo più il mio sangue, in qualche modo mi sentivo meno donna in tanti aspetti. Questa è una cosa che ho riscontrato in tante donne che magari soffrono di amenorrea e quindi non vedono proprio sangue. In qualche modo ci si sente un po' di meno, come se non ci fosse qualcosa di importante. Quindi a un certo punto nell'estate del 2020 ho deciso di interromperla perché non ce la facevo più a sopportare tutto questo peso psicologico che mi stava dando, mi stava portando. Avevo però il terrore di ricominciare a soffrire per le mestruazioni, per cui ho sempre sofferto dal primissimo ciclo che ho avuto mestruale, per cui ho deciso di farmi seguire per i primi mesi dopo l'interruzione da una nutrizionista che consiglio tantissimo e che è specializzata in questi casi. Si chiama Elena Gerli e la trovi su Instagram come una nutrizionista per amica. Riceve a Brugherio, in provincia di Monza, ma è anche online. La consiglio tantissimo in caso tu abbia problematiche femminili come l'ovaio micropolicistico, l'endometriosi, la sindrome del colon irritabile o casi simili. Lei mi ha dato dei consigli mirati per l'endometriosi e ha elaborato una dieta vegana, cioè una serie di cose combinate stupende, che tenesse conto del fatto anche che io soffro anche di colon irritabile, cioè una dieta difficilissima oggettivamente da elaborare. Seguendo questo schema alimentare ho ricominciato ad avere un ciclo mestruale abbastanza regolare, subito dopo aver interrotto la pillola e praticamente indolore. Ho capito poi che l'acqua era un elemento fondamentale all'interno del mese per far sì che le mestruazioni fossero meno dolorose e poi ho integrato anche con vari prodotti che appunto questa nutrizionista mi ha consigliato. Io ho affrontato questa transizione da 2 anni senza ciclo a un ciclo normale con tranquillità e senza grossi problemi. Questo lo racconto perché? Perché è stato proprio in quel momento che io ho deciso di iniziare a mapparmi. Nell'autunno del 2020, infatti, quando ho ricominciato a avere un ciclo mestruale e a smaltire gli ormoni della pillola che ho preso per 2 anni, ho iniziato a fare questo lavoro di mappatura all'interno di un percorso di coaching che ho fatto con Federico Metti e che ringrazio tantissimo perché mi ha regalato una consapevolezza che altrimenti non avrei mai avuto. E quindi io ho iniziato a mappare il mio ciclo subito dopo non averlo avuto per 2 anni. Quindi per me è stata proprio una grandissima riscoperta e è stato un bellissimo momento di celebrazione anche per esempio del mio menarca, del mio primo sangue. E in generale è stato un periodo in cui ho proprio riscoperto tutto il mio essere donna in un modo bellissimo e che mi ha regalato davvero tantissima pace. Questo lavoro di mappatura in realtà è iniziato appunto nel settembre-ottobre del 2020 e va avanti ancora adesso, che è maggio 2023, ed è un bellissimo viaggio da cui imparo tutti i giorni, perché ogni giorno è un modo per ricomprendersi, un'opportunità per riguardarsi con occhi nuovi attraverso la mappatura, quindi davvero un lavoro che consiglio tantissimo. Ma perché quindi adesso parlo di pillola? Perché semplicemente un anno fa, d'accordo con la mia ginecologa, dopo un evento particolarmente traumatico, abbiamo deciso di ricominciare con una pillola, ma in questo caso, dopo accurate ricerche da parte mia, come sapete ormai sono una che va dal medico con già tutte le cose cercate, ricercate e approfondite, gli ho chiesto appunto di provare con una pillola combinata, quindi sia a base di estrogeni che di progesterone. L'endometriosi, che è una malattia che ho io, è una malattia che si nutre di estrogeni e quindi in teoria le pillole a base di estrogeni non sono particolarmente indicate. Ma facendo delle ricerche ho visto questa pillola con degli estrogeni nuovi, quindi volevo provare. L'ho proposta alla mia ginecologa e niente, lei era d'accordo. Quindi questo perché lo dico, come appunto, perché secondo me è importantissimo parlare con il medico di riferimento per decidere di comune accordo una terapia da intraprendere, perché se subiamo solamente una terapia non siamo parte attiva di questo viaggio, ma siamo solamente lì a dire sì senza capire e subendo una decisione di altri. Quindi chiedere il perché delle cose è importantissimo quando si parla di salute mentale, secondo me, e anche fisica. Per cui, torniamo alla gestione della comunicazione dopo tutte queste premesse. Allora, fatto tutto questo pippone per dire che giustamente qualcuno potrebbe chiedersi come faccio io a gestire i social e la mia comunicazione seguendo la mia ciclicità se effettivamente prendo una pillola. Quindi, adesso vado ad approfondire. Allineandomi con le energie della luna, riesco comunque a percepire una ciclicità. Come mi è stato insegnato in Accademia Ormoni Luna, il corso di coaching che ho fatto per approfondire la ciclicità femminile e non solo, tra l'altro se vuoi più informazioni puoi scrivermi in privato, ci sono tantissimi modi per sentire la propria ciclicità. Io il mio l'ho trovato seguendo le fasi della luna, che come ho detto prima corrispondono a quelle delle fasi, alle fasi della donna. Riesco a gestire in questo modo tutta la mia comunicazione e a sfruttare le varie energie disponibili durante le settimane. Facciamo un esempio concreto. In una fase di luna crescente che corrisponde al post-mestruo, so che avrò più energie creative, per cui la sfrutto per annotare idee, emozioni, spunti che che potrebbero servirmi per registrare dei video più avanti, per esempio, perché di solito i video li registro in fase di luna calante. In fase di luna piena, che di solito appunto corrisponde all'ovulazione, invece sono più emotiva e predisposta a scrivere testi profondi, a fare reel, storie divertenti, un po' meno, perché ho notato che in fase di luna piena comunque non sono così esuberante come potrei essere in fase di luna crescente, dove per esempio faccio i reel stupidi. Ho notato poi che luna calante tendo a fare pulizia di tutti i contenuti che non mi piacciono più, di tutte le storie in evidenza che mi sembrano inutili, di tutti i file che ho sul computer che sono lì a aspettare di essere messi in ordine. E invece luna nera, che è la mia preferita, tendo a stare in me, perché spesso mestro luna nera, e quindi è proprio una fase in cui mi piace prendermi del tempo per stare in solitudine, quindi posto poco, condivido poco e se condivido di solito è qualcosa di molto profondo. Se mi segui su Instagram sicuramente avrai notato che ci sono dei giorni dove sono molto più estroversa, divertente, allegra, mi faccio vedere in faccia, e altri invece dove sembra che sono scomparsa e magari sono più introversa, mi faccio vedere di meno, sono più profonda, magari racconto sì della mia storia, ma in modo più emozionante, non so come spiegarlo in un altro modo. Ecco, questo dipende esattamente dalla fase in cui sono. A livello proprio tecnico, il mio piano e il mio calendario editoriale seguono le mie fasi, per cui io sono una persona estremamente creativa, o almeno penso di esserlo, e non mi piace l'idea di avere uno schema che mi imprigioni dettandomi a priori che cosa io debba o non debba pubblicare un certo giorno. Ecco, questo non mi piace. Per le persone creative, non avere uno schema fisso funziona tantissimo, l'ho visto proprio in tanti percorsi che ho fatto. Io, per esempio, appunto, attuo quella che si chiama una strategia elastica, cioè un lavoro molto approfondito che faccio di solito all'inizio dei percorsi o su me stessa, lo faccio in fasi creative, dove si va a fare una mappa mentale di tutto quello di cui si vuole parlare, si vuole parlare su un canale scelto, perché ovviamente ogni canale, ogni social ha la sua mappa mentale, perché ha uno stile di comunicazione diverso, in base anche al tono di voce che si vuole usare. Usando poi questa mappa mentale, cosa succede? Si andrà a creare una lista di contenuti che si possono andare ad approfondire di settimana in settimana a seconda di quello che ti senti, di quello che ti ispira di più, no? Per cui semplicemente quando ti trovi a voler pubblicare un contenuto, guardi questa mappa mentale che hai già fatto, strategicamente funziona e quindi devi solamente approfondire un argomento che hai già scelto. Facciamo un esempio pratico. Oggi siamo in luna calante ed è una fase in cui di solito io ho tantissime energie, ma anche pochissime, cambia proprio tantissimo di giorno in giorno. E in generale non ho particolarmente voglia di espormi, però se necessario lo faccio. Sono un po' delle montagne russe in questo momento di emozioni perché si sta avvicinando la luna nera, che sento tantissimo come momento di introspezione, ma sento anche la voglia di radicarmi, portare a termine delle idee che ho avuto in luna crescente. In questo momento non sono particolarmente predisposta a registrare contenuti e se lo faccio riesco però a farlo primo ciak perché non ho voglia di starci troppo a pensare. In una fase come potrebbe essere quella ovulatoria o di luna piena, invece di solito faccio molta più fatica a registrarmi, come dicevo prima, e di solito ci impiego anche 10 volte per fare una storia decente. Per cui in questi giorni di luna calante avevo voglia di pubblicare dei contenuti, ma li ho rimandati perché sentivo che ero troppo fragile e sensibile per espormi con un contenuto più strutturato, quindi ho preferito rimandare la pubblicazione e aspettare il passaggio a luna nera, o comunque aspettare le energie di questa luna. Secondo me è fondamentale riuscire a capire quali siano le fasi in cui si può creare o magari andare a fondo di certe emozioni. Tra l'altro sto facendo adesso un lavoro bellissimo con una ventina di volontarie che si sono offerte per aiutarmi in questo studio della scrittura che ho proposto nelle varie fasi mestruali per capire se si riesce a vedere in quali fasi siamo più predisposte a scrivere dei contenuti per i social. Sono venuti fuori dei risultati pazzeschi in realtà, quindi sono estremamente grata a queste volontarie che hanno deciso di testare questo percorso ed è emblematico perché si capisce proprio da questo lavoro, in generale da quando ci si mappa, si fa un lavoro di mappatura, perché si capisce proprio, questa frase non ha nessun senso, si capisce proprio come l'essere consapevole di cosa si sente nelle varie fasi sia così importante. Cioè, avevi mai pensato, per esempio, che le tue fasi possono influenzare il tuo modo di usare i social? Sono sicura che se proverai a farci caso, noterai che tante volte hai pubblicato delle storie di getto senza neanche guardarle, senza ripensarci, senza farti troppi problemi, e altre volte invece hai impiegato 10 tentativi per riuscire a fare un video decente. Ecco, il consiglio che ti do è di provare ad andare a vedere nel tuo archivio di Instagram quali siano le storie o i reel o i post che hai pubblicato di getto, e ti consiglio anche di andare a vedere questi contenuti che hai pubblicato, quando li hai pubblicati, perché magari non erano previsti o programmati. In questo modo potresti riuscire a beccare la fase in cui sei più propensa a pubblicare d'istinto. Spero che questo episodio ti possa essere stato di spunto e fammi sapere poi che cosa ne pensi, perché sono molto curiosa di sapere se anche tu riesci a gestire i tuoi social seguendo la tua ciclicità oppure quella della luna. Grazie intanto per avermi ascoltato come sempre e grazie per aver partecipato alla ciclicità secondo la Laura, il podcast per riscoprire il tuo ciclo mestruale. Al prossimo episodio!